Ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Oggi abbiamo una scaletta fitta, come sempre al venerdì, quindi vi ricordo velocemente che ci potete scrivere durante la diretta al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram, un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail durante la puntata. Invece in altri momenti cult@radiopopolare.it e la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi avremo parlato sul sito di Radio Popolare. Mi raggiungerà come al solito Antonio Serra in chiusura di puntata per la rubrica del venerdì sui fumetti. Vi parleremo di uno dei molti spettacoli, dei molti appuntamenti che nella settimana della memoria, quella che ci condurrà lunedì prossimo al giorno della memoria, il 27 gennaio, andranno in scena. Questo è un progetto di Alma Rosé in collaborazione con Liliana Segre che si intitola proprio Io ricordo. Fra poco mi raggiungerà Tiziana Ricci per parlarci di un argomento molto particolare insieme ad un ospite in diretta, poi ce lo racconterà lei stessa. E siamo già collegati con Barbara Sorrentini che ci parla da dove? Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira. Vi parlo da Trieste perché si sta chiudendo, domani si chiude la 36esima edizione del Trieste Film Festival, è più un finissaggio che un vernissaggio il nostro collegamento di oggi, perché io sono arrivata qui adesso, lo dico subito, io sono in una giuria per cui non posso parlare tanto, almeno della sezione Corto Salani che mi vede partecipe. Per tutto il resto però posso raccontare che questa 36esima edizione, come diciamo da sempre, il Trieste Film Festival si occupa di un cinema balcanico, dell'Est Europa, di tutti quei paesi che si trovano praticamente da Trieste in su e non da Trieste in giù, come diceva Raffaele Ferrà, e quindi è un cinema che non è tantissimo visto, per cui questa diventa una vetrina, c'è anche un mercato naturalmente che sceglie poi i film eventualmente da distribuire, e come sappiamo non sono tantissimi, credo che ascoltatori e ascoltatrici che sono abituati a sentirci raramente sentano di film, ovviamente si parla molto del film romeno, tra l'altro c'è una proprio c'è anche una retrospettiva dedicata a questo, ogni tanto arriva qualche film ungherese, ogni tanto negli Oscar, nelle nomination o nei festival si vedono alcuni di questi film, ma non è proprio una distribuzione intensa, quindi questa è l'occasione per vedere, tra l'altro lo dico per chi non può essere qui, che su My Movies c'è la possibilità di una piattaforma per vedere i film, ce ne sono veramente tanti di questo festival, per cui accedendo lì se avete, lo si può fare anche solo per un breve periodo, non è necessario farlo per tutto l'anno, si possono vedere alcuni di questi film. Ovviamente non sto a dire titoli e nomi perché sarebbe, non dico inutile, ma porterebbe via tantissimo tempo, ma posso andare così un po' per tematiche. Sì. Per esempio adesso tu parlavi giustamente di memoria in vista del 27 gennaio, qui c'è un progetto Cinema e Memoria dedicato però ai 30 anni dal genocidio di Srebrenica 1995-2025, per noi sembra veramente poco tempo fa, in realtà sono passati 30 anni, e quindi c'è una parte di cinema, di lavori realizzati anche da ragazzi che frequentano le scuole di cinema dedicate a questo tema. Non è finita per quanto riguarda la memoria, perché 1945 la guerra è finita, punto di domanda, tra rovine e ricostruzione, è un altro progetto dedicato alla tematica appunto che ci riporta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi che dire, c'è un concorso, quest'anno il tema, non so dire se casualmente, evidentemente no, però anche chi lo racconta, ricordiamo Nicoletta Romeo, la direttrice artistica di questo festival, anche lei nelle sue presentazioni, incontri così, si è resa conto a un certo punto che la selezione virava verso temi legati alle famiglie, ma ovviamente in senso allargatissimo, non famiglie tradizionali naturalmente, quelle che si dice un po' così ormai, la parola disfunzionale viene sempre utilizzato quando la famiglia non è tradizionale, però diciamo è un modo per capirci. Naturalmente c'è tutta una tematica dedicata al gender che arriva dalle zone dei Balcani, e anche qui film che si vedono magari al Mix Festival o in festival tematici, ma difficilmente al cinema. Quindi altra tematica che ritorna all'interno delle selezioni. E poi naturalmente i margini, i confini, ovviamente Trieste è una città di confine, e quindi il tema del confine, tra l'altro parliamo di un confine sicuramente territoriale, ma anche del confine tra lucidità e follia. Non è un caso che Trieste ogni anno si occupi di film che portino questo tema, perché comunque sia la storia di Basaglia è veramente parte di questa città, lo si vede nelle strade. C'è un nuovo film di Erika Rossi che l'anno scorso avevamo incontrato con Massimo Cirri, ha fatto un altro film dedicato a Mussolini al teatro legato alla follia, e quindi insomma tematiche, come puoi vedere, che si insomma molto varie, però tutte declinate da Trieste in su. Oggi appunto questa sera c'è la premiazione, ci sarà il nuovo film di Danny Stanovic, che ricordiamo per Nomadland aveva vinto l'Oscar, ha fatto molti film che hanno raccontato la guerra, hanno raccontato Sarajevo, perché lui da lì arriva, ha studiato a Sarajevo e poi ha interrotto i suoi studi durante la guerra, ma ha iniziato a raccontare, a girare, a fare cinema fino a vincere appunto l'Oscar. Questo suo nuovo film in realtà non parla di guerra, parla anche in questo film di una famiglia, o meglio di una donna che va in Grecia e da lì parte tutto un filo della memoria, una trama della memoria. Ecco, questo è più o meno quello che il 30
bene, allora,
Trieste Film Festival ci ha portato.
Grazie a Barbara Sorrentini da Trieste, dal Trieste Film Festival, di cui vi invitiamo a scoprire per esteso insomma tutto il programma e anche le suggestioni che dava Barbara per poter vedere magari qualche proposta in altra maniera, direttamente da dove vi trovate. Dove devono andare, Barbara?
Sul sito di My Movies, interno, fare una ricerca, Trieste Film Festival è la cosa migliore, okay. O semplicemente da Google Trieste Film Festival My Movies, però My Movies è la piattaforma, quindi
certamente
quella è
sì. E come diceva Barbara, ovviamente lo potete fare in funzione dei periodi in cui desiderate. Insomma, vedere certi film non è necessario incatenarsi a vita, insomma, alle piattaforme, è una cosa che vale per molte piattaforme, magari uno non ci pensa.
Soprattutto quelle monotematiche di cinema, esatto, che nascono magari come appunto blog cinematografici, che poi diventano un po' più grandi, danno questa possibilità.
D'accordo, allora grazie Barbara Sorrentini, a risentirci, ciao Barbara,
ciao,
presto.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Stepping stones, but every little thing.
got Knicks tickets instead. I mean, I was at the restaurant. So I took the steak to go. I had two martinis at the bar and went to meet my friends down the street. What a loser.
I'm so sick of dreaming.
And by the way, the Knicks lost.
Questa era Maggie Rogers, Sick of Dreaming, brano della fine del 2024, tratto dal suo ultimo album, che introduce il nostro prossimo argomento e anche Tiziana Ricci, a cui do il bentornato. Ciao Tiziana.
Grazie Ira, grazie davvero e bentrovati agli ascoltatori e bentrovate agli ascoltatrici.
Prima di venire all'argomento, per cui sentiremo poi l'intervista che ci hai portato, io segnalo che Tiziana Ricci tornerà al timone dei Girasoli da questo sabato, e qui ci vorrebbe un applauso registrato, non l'ho preparato, ma fa conto che ci sia. Siamo molto contenti.
Grazie Ira.
Se vi ricordate, insomma, Tiziana ha avuto un infortunio per cui ha dovuto fermarsi, insomma, proprio perché tra l'altro faceva, noi dobbiamo fare dei movimenti per lavorare, no? Cioè dobbiamo stare al mixer,
dobbiamo usare la mano destra.
Esatto, e quindi dato che non poteva farlo, noi abbiamo vi abbiamo proposto un best of cult nel corso delle settimane passate, sul finire del 2024 e all'inizio di questo gennaio, in cui vi abbiamo proposto alcune delle voci, degli argomenti della nostra trasmissione, in attesa che Tiziana tornasse, e noi siamo molto contenti a questo punto di tornare a fare posto ai Girasoli. Quindi ricordiamo l'orario dei Girasoli per chi non sa che c'è una trasmissione d'arte settimanale ormai da tanti anni al sabato.
Sì, va in onda subito dopo il notiziario alle 13:20, 13:15, 13:20 circa, fino alle 14.
Quindi bentornati ai Girasoli, a Tiziana Ricci, ancora congratulazioni, insomma speriamo che vada sempre meglio, grazie per essere ritornata al lavoro, anche perché parliamo di Palazzo Dugnani.
Sì, parliamo di Palazzo Dugnani perché sapete, immagino che molti di voi l'abbiano visitato, abbiano avuto occasione di vederlo, questo palazzo meraviglioso che dà sui giardini Montanelli e contiene degli affreschi del Tiepolo, della scuola veneziana. Oddio, negli ultimi anni effettivamente, insomma, qualche problemino ce l'aveva, no? Serve una ristrutturazione.
Sì.
Allora, che cosa hanno pensato l'assessore al bilancio e l'assessore alla cultura?
Granelli Sacchi.
Hanno pensato, siccome pare che in comune mancano sempre i soldi, hanno pensato non di venderlo, ma di fare un bando per la valorizzazione e la concessione d'uso per ben 33 anni. Quindi Palazzo Dugnani andrebbe a chi vince questo bando, quindi comunque a un privato, per 33 anni. Ora, quando io ho letto la notizia in questi giorni, ho avuto un mancamento, perché dico non è possibile, la Palazzina Liberty, la Palazzina Liberty dopo una lunga lotta pare che resti al comune, come gestione, come sì. Ristrutturazione. Un museo come il MUDEC è del comune, è stato dato per 20 anni alla Confindustria praticamente. Allora uno dice, vabbè, magari è necessario perché mancano i soldi, ma le modalità lo vedremo ancora, cosa diventerà? Allora, nelle intenzioni dovrebbe rimanere un polo scientifico-culturale focalizzato sui temi ambientali, la biodiversità, l'economia circolare, anche un museo dei media, delle immagini, insomma uno spazio per le arti visive e anche moda e design. Ora, queste nelle intenzioni, però c'è sempre un grande punto interrogativo e personalmente mi ha spaventato un po' questa cosa, perché Palazzo Dugnani penso che sia davvero uno dei gioielli della città, no?
Sì, beh, insomma è un problema che si pone spesso con, come dire, con i palazzi storici, con le ville e così via. Si sa che poi tra l'altro ci sono molti privati che acquistano a Milano perché è diventata una piazza dove investire, per tanti motivi che non stiamo a spiegare
sì,
adesso.
Sì, privati anche stranieri.
No, no, certo, appunto, capitali stranieri che vengono investiti nelle, come dire, negli immobili di altissimo pregio a Milano, che sono appunto i palazzi, gli ex palazzi nobiliari, le grandi ville, insomma. E dal momento che le istituzioni locali, non solo a Milano, spesso lamentano di non avere gli strumenti per ristrutturazioni, manutenzione e gestione, quello che accade è che spesso appunto vengono chiamati in causa con i bandi i privati. Ma quali privati? Questo è il problema.
Questo è il problema.
Perché poi a seconda di chi si fa avanti, la destinazione d'uso e anche, come dire, la disponibilità alla città cambia.
E anche quali garanzie, diciamo, certo, di qualità, eccetera. Allora, per fare una riflessione su questi temi, io ho pensato di sentire l'opinione di Fulvio Irace, che è un professore, un docente di storia dell'architettura, che è intervenuto in varie occasioni e anche è autore di pubblicazioni e di un libro anche recente sullo sviluppo urbano della città, con delle considerazioni critiche interessanti. Quindi ho voluto sentire la sua opinione.
Prima di sentire Fulvio Irace ti leggo due messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Ciao Tiziana, io ti chiamo l'entusiasta, scrive Anna, salutando il ritorno di Tiziana Ricci con i girasoli in studio, e poi Tiziana Ricci di nuovo in radio a tempo pieno e di colpo la giornata svolta in positivo, decisamente. Bentornata, saluti da Pier.
Ma grazie.
Ecco, ecco, così l'avete fatta sicuramente contenta,
sì,
Tiziana, perché insomma ti ascoltano, ti conoscono. Torniamo a Fulvio Irace sui destini di Palazzo Dugnani. Sentiamo.
Quello che secondo me diventa il punto cruciale è come verrà stilato questa gara d'asta, chi saranno gli interlocutori e quale sarà la forza di negoziazione del comune nello scegliersi in maniera indipendente, secondo queste linee ancorché encomiabili di programma, chi affidare. Questo è il tema fondamentale, perché se dovesse diventare un gigantesco contenitore artistico dove si svolge di tutto, allora certamente ci sarebbe un danno per la città, ma anche un danno di immagine per l'edificio stesso, no? È come se uno decidesse che Palazzo Reale lo affitto per 30 anni una casa di moda. Che non va bene. Quindi come succede anche per i permessi delle commissioni edilizie, il problema sta proprio lì nel manico, nella qualità, cioè che queste commissioni devono essere indipendenti, quindi sarebbe molto importante che per esempio il comune indicasse anche dei referenti esterni dal mondo della cultura come interlocutori in questa negoziazione col privato, in maniera da avere delle garanzie solide che questa trasformazione, questo trattamento, visto che non ci sono le energie finanziarie per potersi assumere in proprio il carico questo
del restauro, certo,
del restauro, ma anche della gestione, perché sì, questo fu anche il caso del MUDEC, perché non c'erano le possibilità economiche di mantenere una gestione che necessitava di un privato. Quindi il problema cruciale è quello di come si sceglie l'interlocutore. Fra le varie proposte che arriveranno, se ne arriveranno ovviamente, bisogna che ci sia una commissione, io direi una commissione indipendente, cioè dove ci siano certamente l'assessore, ci siano gli assessori, anzi ci siano i rappresentanti del comune, ma io vedrei molto la possibilità di far entrare dentro delle personalità indipendenti del mondo della cultura, che sono anche legate a queste tematiche, sì, museali, di trasformazione, quindi non genericamente uno che viene, dall'arte, dalla letteratura, eccetera, ma delle persone, e ne abbiamo tantissime valide, che hanno esperienza quindi in questo settore, che riescono a fare una trattativa virtuosa. Cioè il comune può farlo, però non deve perdere il controllo. Credo che lo stesso tema si sta ponendo anche per il Palazzo della Ragione,
sì,
che dovrebbe anche questo essere a breve restaurato. Mi sembra di aver sentito, mi scuso se non sono preciso su questo, che lo prenderebbe la Camera di Commercio, ecco, per gestirlo per tot mesi l'anno, mentre per 2 o 3 mesi la gestione passerebbe al Comune, che vorrebbe riprendere la tradizione delle grandi mostre di fotografia. Quindi insomma, bisogna essere molto chiari su questo punto. Questa cosa non è in sé, diciamo, cioè, a tutti dispiace, ci piacerebbe che fosse l'ente pubblico, ma visto che qui non riusciamo a mantenere neanche le piazze e i giardini dei nostri quartieri, perché mancano sempre i soldi, allora l'interlocutore, la scelta deve essere una scelta di altissimo profilo.
Sì.
Un po' come, voglio dire, c'è l'esempio anche delle Gallerie d'Italia. Le Gallerie d'Italia, va bene, loro non è che hanno comprato gli immobili, ma erano di diverso genere, però diciamo, si può dire che in questo caso il privato svolge una funzione pubblica.
Certo,
perché,
certo.
Diciamo, le Gallerie d'Italia sono dei musei di altissima qualità. Quindi questo, il tema fondamentale è questo, che chi lo prende deve garantire una programmazione che sia consona alla dignità dell'edificio e al rispetto della città.
E permettere
visione.
Anche una, diciamo, che il comune abbia voce in capitolo in qualche modo.
Esattamente, questo è il punto fondamentale. Il comune non deve limitarsi, diciamo, all'offerta che gli garantisce più introiti.
Deve perché garantire la qualità del processo. Certo.
Ma certo, deve garantire la qualità del processo in maniera che da questo intreccio virtuoso tra capitale privato e beni pubblici ne risulti un miglioramento, diciamo, della conservazione ovviamente di un edificio così prezioso e così delicato come questo, ma anche della sua attività. Non possiamo pensare che lo prenda, insomma, una casa di moda e ci faccia le sfilate. Voglio dire, ripeto anche qui un altro esempio che è sotto gli occhi di tutti, la Fondazione Prada, per esempio, che è privata, anche quella, no? È un esempio interessante di come, diciamo, se si vuole…
Un privato possa fare cose di qualità.
Esattamente. Questo non, perché questa è una caratteristica, diciamo, tipicamente milanese, che ha garantito, diciamo, nel passato tante cose anche, diciamo, positive di questa città, però era un'imprenditoria anche questa di alto livello, quindi non dobbiamo essere molto attenti, soprattutto con, come dire, l'intromissione di tanti capitali stranieri che sono attratti dagli investimenti di Milano, che le cose che si faranno lì dentro devono essere cose che rispettino lo spirito
sì.
di Milano.
Perché diciamo che ultimamente i giudizi usciti sul New York Times, sul Financial Times, hanno un po' preparato il terreno, che siano stati un po' pilotati.
Ah, Dio.
Non lo sappiamo,
Non saprei proprio, fra l'altro, forse è lei che sta nella stampa, forse nei media, insomma, forse meglio di me, certo, voglio dire adesso.
No, perché sono usciti tutti in questo periodo e quindi non so.
Sì. No, certamente c'è una certa, insomma, euforia su Milano che probabilmente, diciamo, corrisponde anche al fatto che ci sono stati tanti investimenti, diciamo, di capitali stranieri su Milano dal punto di vista immobiliare, cioè era diventata una piazza, diciamo, ambita. Ora anche questo, diciamo, è in sé, non è che sia in sé un male, perché, diciamo,
è un po' un male per i cittadini che non trovano più le case in affitto,
oppure
i prezzi sono saliti alle stelle.
Esatto, non è in sé un male se poi, diciamo, l'ente pubblico fa da calmiere.
Certo.
Questo è il tema fondamentale.
Sì.
Ecco
Ira, quindi noi dobbiamo tenere le antenne alzate per vedere che cosa succede di Palazzo Dugnani.
Vi faremo sapere, insomma, tutto quello che si scoprirà mano a mano che si procede con il disvelamento degli esiti del bando. Intanto grazie a Tiziana per avercelo segnalato. Dunque rinnovo l'appuntamento sabato prossimo.
Domani.
domani, certo, dopo il notiziario delle 13 con i girasoli. Grazie davvero, Tiziana, a risentirci. Ciao.
Ciao a tutte e a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ira.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
Adesso c'è lo spazio pubblicitario, noi ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E adesso parliamo di uno spettacolo che andrà in scena questa sera al Teatro Litta in Corso Magenta nell'ambito degli appuntamenti in avvicinamento al Giorno della Memoria il 27 gennaio prossimo. Di fatto, insomma, una settimana in cui ci sono stati tanti appuntamenti, tante proposte che insomma riflettono e propongono suggestioni di memoria. In questo caso si tratta di una produzione della compagnia Alma Rosé, che conosciamo bene e che spesso è nostra ospite, dal titolo Io ricordo, ispirato alla vita di Liliana Segre. È un progetto di Manuel Ferreira e di Elena Lolli, di e con Elena Lolli per la regia di Claudio Orlandini, ed Elena Lolli è collegata con noi proprio dal Teatro Lita, dove credo che stia provando, insomma, in vista della replica di questa sera. Buongiorno Elena.
Buongiorno, infatti stiamo finendo il montaggio, ci siamo quasi.
Allora, un lavoro a cui ovviamente tenete particolarmente, raccontiamo anche in che modo si ispira la vita di Liliana Segre.
Allora, la cosa fondamentale è che è un lavoro che racconta soprattutto quello che è seguito dal ritorno, diciamo, dal lager, quello che è avvenuto dopo, quindi tutta la sua vita di moglie, di madre, di nonna, di attivista, di senatrice, di persona che vive con una scorta a fianco, tutto quello che si sa meno, insomma, diciamo, della sua vita. Ed è immaginato come se lei dialogasse con la bambina, che lei era 8 anni. Il ricordo più cruciale, più forte, perché proprio da quel momento, da quando lei aveva 8 anni, che è stata espulsa dalla scuola, che la sua vita ha avuto una svolta piuttosto tragica. E quindi è un racconto di una memoria, quindi, che si fa memoria presente, attiva, che si fa azione concreta, ed è anche un appello grandissimo ai ragazzi e alle ragazze che lei fa, non solo attraverso questi 30 anni di testimonianza nelle scuole, ma attraverso gli appelli che lei ripetutamente manda alle nuove generazioni.
E certo, perché quella è stata la svolta, no? Dopo tanti anni in cui anche molti altri scampati ai lager non avevano forse nemmeno la forza psicologica per parlare, quindi in qualche modo è anche comprensibile, no? C'è stato un lungo periodo di rimozione, o comunque di tentativo di dimenticare. Lei stessa ha spesso detto che, insomma, una volta diventata nonna ha capito che doveva parlare, no?
Sì, esatto. Poi ci sono tante cose belle in questa storia, insomma, questa storia vera, vivente, vibrante. C'è anche questa connessione tra il privato, il pubblico e il politico, perché proprio quando è diventata nonna, che lei ha sentito di avere la forza per uscire dal silenzio, così come poi nel 2021 ha sentito la necessità di chiudere le sue testimonianze in pubblico, per non dover ricordare la bambina che lei era, perché arriva un momento in cui basta soffrire, insomma, anche se come senatrice ovviamente sta lavorando e continua a lavorare tantissimo.
Questo sicuramente, anche perché, insomma, il momento lo richiede. In scena ci sei tu, lo abbiamo detto, il progetto lo hai firmato insieme a Manuel Ferreira, un altro dei fondatori di Alma Rosé, e sei stata diretta da Claudio Orlandini. Che tipo di immagine avete deciso di restituire sulla scena?
Allora, tutto parte da una... usiamo dei semplici sgabelli che evocano la scuola, perché abbiamo pensato che la scuola fosse proprio quel momento cruciale della sua vita, e poi si trasformano in un Parlamento, e poi si trasformano in un treno che porta ad Auschwitz, insomma, oggetti molto scarni che si trasformano in vari momenti diversi che lei racconta fino alla fine.
Infatti, l'idea è anche proprio quella, no? Di ricostruire un ambito in cui la memoria diventa anche in qualche forma un'affettuosa lezione, no? O comunque un trasferimento di informazioni ai più giovani. Però forse evoca anche, faccio un po' il mio lavoro di critico, diciamo così, evoca certo. Anche quella scuola da cui lei fu bandita, uno dei racconti che lei fa più spesso.
Sì, non a caso la bambina con cui lei parla è proprio la bambina che fu espulsa dalla scuola, no? C'è una fotografia di lei bambina seduta su questa poltrona più grande di lei, che segna quel momento preciso. Per cui, diciamo, l'oggetto, proprio l'oggetto di scena di ispirazione era quello che ci ricordava quella scuola lì, che poi dopo ovviamente diventa ed entra in altri mondi che noi evochiamo non seguendo una linearità cronologica, ma seguendo piuttosto un flusso di pensieri, di senso, di altre cose.
Proprio vero. Dunque, io ringrazio moltissimo Elena Lolli. Uh-huh. Ci tenevo a ricordare questo appuntamento che, come altri che abbiamo raccontato nel corso di questa settimana, ci aiuta ad avvicinarci al 27 di gennaio prossimo, giorno della memoria. Quindi la replica è questa sera alle 20.30 al Teatro Litta in Corso Magenta 24. Io ricordo, ispirato alla vita di Liliana Segre, produzione di Alma Rosé. Un saluto a tutti voi e insomma buon ritorno in scena con questo spettacolo importante.
Grazie tantissimo, grazie.
Un saluto a Elena, a presto, ciao ciao. Ciao.
Grazie.
Holding on, what's the point of letting go? Stop your thinking and let me love you more.
Era Joan as a Policewoman, che è stata nostra artista della settimana sul finire del 2024, Tribute to Holding On. Lei è veramente una musicista spettacolare, anche insomma ci è venuta a trovare in studio, è stata ospite in diretta delle nostre trasmissioni musicali. Tribute to Holding On è un tributo alla resistenza, al resistere. E insomma, dopo aver parlato dello spettacolo, io ricordo che, vi ripeto, va in scena questa sera al Teatro Litta la produzione di Alma Rosé dedicata alla storia, ai ricordi di Liliana Segre, ci sembrava un brano adatto. Il tempo prima della rubrica di fumetti di Antonio Serra, che ci ha già raggiunto in studio, per un paio di segnalazioni. Andiamo ad Altaluce Teatro, il teatro che da qualche anno ha aperto lungo il Naviglio, 24, 25, 26 gennaio, oggi, domani e domenica, Marta vuole un figlio, il testo di Lorenzo Allegrini per la regia di Alberto Oliva. Tanti i testi presenti in questo lavoro, come potrete evidentemente immaginare. Lo spettacolo Celeste di Fabio Pisano della compagnia Libera Imago sarà presente in diversi teatri perché è stato presente ieri allo Spazio Teatro 89, ma vi anticipiamo che sarà per il Giorno della Memoria al Teatro Filodrammatici. E ancora la stagione diversa in uno spazio nuovo o comunque di cui vorremmo parlarvi presto per raccontarlo, in Bonati 11 Art Hub. È uno spazio dove si fanno tante cose differenti, compresa la stagione diversa, che appunto ha l'intento di proporre delle cose che siano talvolta anche trasversali. Questo sabato alle 21 presso la sala Non Solo Teatro, come vedete il concept della stagione diversa si declina anche nei nomi degli spazi, dietro le quinte di e con la giovane attrice, ballerina e coreografa Ilenia Raviola. Un viaggio che racconta la storia, la sua, autobiografica, dal periodo prima della sua stessa nascita fino a episodi dell'infanzia, fra cadute e rinascite. Domenica 26 invece in doppia replica, 15:30-17:30, siamo sempre a questo spazio in Bonati 11 Art Hub, per la stagione diversa, Toc Toc, il nuovo vicino, di e con Francesco Savarino e Paolo Bergonzi, su musiche originali di Luca Canevaro. È uno spettacolo per ragazzi che affronta temi importanti, la solitudine, la fragilità, insomma temi che sono cruciali nelle famiglie, nella vita dei giovanissimi. Sempre domenica, ma alle 19:30 c'è uno spettacolo teatrale nell'altra sala, la sala Microteatro. La risposta è una specie di musical della giovane compagnia La Tela Bianca di Leonardo Di Renzo, Alessio Pollastrini e Sabrina Berto. La stagione diversa è la prima che in Italia propone una sezione dedicata al musical off, come questo titolo, la risposta è una specie di musical, che ha avuto grande successo lo scorso novembre, sempre nello spazio in Bonati 11. I musical off, diciamo quelli indipendenti, sono molto diffusi negli Stati Uniti, specialmente in ambito universitario, da noi invece proprio non sono considerati, quindi che qualcuno li faccia lo trovo un'ottima notizia, perché tra l'altro sono anche un modo per parlare di attualità utilizzando un linguaggio teatrale diverso. Dunque, se volete saperne di più, ricordatevi, in Bonati 11 Space Hub, è il luogo dove avvengono queste cose nel corso di questo weekend, ricordatevi anche ovviamente di prenotare. E siamo arrivati finalmente alla rubrica molto attesa, insomma, di fumetti di Antonio Serra. Buongiorno Antonio, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Come va?
Va.
Che mi dici del Festival del Fumetto di Novegro, che non sapevo se annunciare o no? È un fiorone un po' così oppure vale la pena di andarci?
Sai che...
Beh, io non voglio dire niente di negativo, va tutto bene insomma, però...
Devo ammettere che non credo di esserci mai stato, il che dice che dovrei andarci, insomma, ecco.
No, lo so, ma quindi non mi sai dire com'è.
Non
insomma,
ti so rispondere.
Se qualcuno dei nostri ascoltatori ha avuto, insomma, pratica di questo festival, che insomma è una fiera più che un festival praticamente, quindi immagino che tutti i vari produttori di fumetti, un po' come accade molto più in grande a Lucca, esibiscano i propri gioielli, novità, cose varie.
Certo, insomma. Ma ci saranno magari anche collezionisti o cose del...
Oppure, ecco, credo forse sia rivolto, perché a Novegro sono soprattutto appuntamenti di collezione, antiquariato, dischi, vinili, insomma, eccetera, eccetera. Ecco, scusate la nostra ignoranza, mia prima di tutto, perché sono io che dovrei sapere che cos'è. Ho visto che è in programma, ma insomma, se qualcuno sa darci delle indicazioni e dirci se vale la pena di andarci, ci scriva come sempre ai nostri numeri 331-621-4013 con Telegram, WhatsApp o un SMS oppure diretta a @popolarenetwork.it. Veniamo al fumetto di oggi.
Oggi approfondiamo Lavaggio a secco, titolo tutto un programma, diciamo.
Però
Joris Mertens, che è un autore belga, che viene da una, diciamo così, esperienza professionale legata in particolar modo al cinema, allo storyboarding e così via, eccetera. Una cosa che si vede moltissimo in questo fumetto, che ha ampie aree di silenzi, diciamo così, narrativi, ma che anche, come dire, si vede che a Mertens il cinema sta stretto e che i fumetti gli danno un tipo di narrazione diversa. Una cosa che è difficile da immaginare è che al cinema, la vignetta è sempre uguale, lo schermo è sempre quello, poi cambiano i piani delle inquadrature, mentre invece nei fumetti si può fare il rovescio, cioè si può decidere di fare una vignetta molto piccola per un piano ravvicinato e di fare una vignetta molto grande per un campo lungo, diciamo. Ecco,
certo.
Quindi questo cambia completamente l'approccio narrativo. I due media vengono spesso associati, ma nella realtà dei fatti sono l'uno l'inverso dell'altro, diciamo. Ecco. E quindi qui c'è una narrazione fatta di tantissime immagini molto grandi, molto importanti, con piccolissimi, con dialoghi molto fitti, fatti di vignette molto piccole. Adesso ti faccio vedere, ecco, guarda che panoramica colossale, senza persino i bordi bianchi, e poi invece si entra in un bar, oppure si entra in un ufficio e si parla stretti stretti con tantissime
vignettine,
tutto
in primo piano.
In primo piano, esatto. E, è un ritmo, questo, un narrativo, che ci racconta che cosa? Ci racconta una storia molto particolare, perché all'inizio sembra proprio semplicemente la giornata del nostro protagonista, che si chiama François, che è l'autista di un furgoncino, di una grossa lavanderia che serve gli alberghi importanti della città in cui vive François. Dove siamo? Siamo sicuramente all'inizio degli anni 70, ce lo dicono le pubblicità, i cartelloni cinematografici e così via, siamo tra il 75 e il 76 a occhio, e dove siamo? Siamo dati i nomi che finiscono quasi tutti con le X, siamo per forza in Belgio, il paese natio dell'autore, e la città, gli scorci ci permettono di riconoscere qua e là, certamente Bruxelles, ma in una versione cupa, nera, opaca, perché piove sempre per tutta la storia ed è una situazione, diciamo, dove la tristezza e la solitudine di François, che non è sposato, non ha figli, ha una vita metodica che gli viene, come dire, modificata dal fatto che gli affidano una specie di assistente per guidare il furgoncino, diventa, come dire, una specie di ritratto sociale di una società che sembra ignara della povertà sia economica che morale dei personaggi che ci vivono dentro. Però, c'è un però, a un certo punto la storia prende una piega misteriosa, della quale però io vorrei non parlare, perché secondo me è un colpo di scena importante nel racconto, che però gli è valso a questo volume il premio del il Grand Prix della Critique, cioè il premio della critica l'anno scorso, nel 2023, come miglior bande dessinée polar. Polar
sono anche, insomma,
polar è un
termine di romanzo.
Esatto, è un termine che indicare un genere che è un misto tra il poliziesco e il noir, diciamo, che ha tante variazioni.
Se non sbaglio è perché ti fa sentire, ci fa venire i brividi.
Esatto, perché il meccanismo mentale è quello. E quindi questa è una storia che effettivamente qualche brivido ce la fa venire, di per varie ragioni, diciamo, sia come dire sociali che narrative. Quindi un fumetto che ha certamente avuto un grande riscontro, una narrazione anche lenta, per cui gli eventi principali avvengono tutti in fondo a questo racconto, dopo che noi abbiamo avuto appunto questa descrizione così dettagliata e così, mi viene da dire, cinematografica, ma molto fumettistica, della vita di François. Quindi, insomma, un prodotto per certi versi non particolarmente innovativo o rivoluzionario, ma nello stesso tempo sicuramente l'opera di un autore molto cosciente di come usare lo strumento fumetto per raccontare la storia che vuole raccontare. Quindi abbiamo parlato di Joris Mertens, immagino, chissà se la mia pronuncia è vagamente giusta, Tounouet,
sì?
Sono 144 pagine, 21 euro in libreria e fumetteria.
E ancora grazie ad Antonio Serra, come sempre, per il suo prezioso aiuto. A questo punto, se avete feedback sulla Fiera del Fumetto di Novegro, potete scrivere a cult@radiopopolare.it più che alla nostra mail o al nostro numero di telefono della diretta, perché tra breve la trasmissione terminerà per lasciare spazio alle notizie delle 12.30. Intanto salutiamo Antonio e gli diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Grazie a tutti.
Antonio, grazie. Ricordiamo, è arrivata però poco fa, dopo il servizio di Tiziana Ricci su Palazzo Dugnani e il suo destino, dato che appunto è stato indetto un bando per affidarlo a privati, sia nei suoi lavori di ristrutturazione che nella sua futura gestione. Ci scrive un ascoltatore che evidentemente è competente in materia: Palazzo Dugnani è davvero un grande gioiello, ma purtroppo di quelli che si tengono in cassaforte nessuno vede. Ci ho lavorato per occasioni, mostre e altri appuntamenti, è un enorme problema dal punto di vista della sicurezza, della logistica, dell'accessibilità. Sta alla pubblica amministrazione gestire in modo attento il contratto di concessione e restauro, ovviamente, ed è inevitabile il rapporto di privati. Il MUDEC è sicuramente un ottimo esempio integrato con base, scrive Luciano. Peraltro Fulvio Irace, che è stato intervistato da Tiziana Ricci sul tema, diceva proprio questo, insomma, dipende da quali privati, dipende con quale mandato, eccetera, eccetera. E noi vi assicuriamo che appena ci saranno notizie vi aggiorneremo. Lascio con un brano di Chris O'Leary dal titolo Who Robs a Musician, chi deruba un musicista, ovviamente in senso artistico soprattutto, tra poco, come dicevo, le notizie di Radio Popolare. Noi ritorniamo lunedì prossimo alle 11.30 come di consueto col quotidiano culturale di Radio Popolare, ma ci potete ascoltare in podcast se vi siete persi qualche cosa sul sito di Radio Popolare. Buon weekend da Ira Rubini, a risentirci presto.
For a bite to eat, park the van, get some chicken and some cornbread and a little sweet tea. You can tell by the Chevy that my wallet ain't heavy, still got dents from the last three collisions. I gotta ask myself, what kind of some bitch robs a musician? There you go down to Motel 6 after the show. Grab the guitars and strings, just about every single thing is in our first rodeo. They break the windshield with a hammer, do 1,000 worth of damage just to find out that they made the wrong decision. Gotta ask myself, what kind of song bitch rhymes a musician? Will you go on uptown? There's rich folks around, won't even notice what you took is gone. I know times are tough, you gotta get your stuff. But stealing from the poor is wrong. Stealing from the poor is wrong.